Il nostro dossier di questa settimana si intitola Il pop e la felicità. Prendiamo spunto dall'ultimo libro dello storico della letteratura docente saggista Claudio Giunta, in una antologia di suoi scritti in cui, spaziando da Bob Dylan a Taylor Swift, dalla stand-up comedy anglosassone al talente Colombo, sostiene che la cultura pop non si è limitata a distrarre le masse, ma è stata capace di costruire immaginari duraturi che addirittura ci consolano dai dell'esistenza. È effettivamente così? È una domanda che sottoporremo agli interlocutori di questa nostra settimana di dossier ad Alphaville. Io do il benvenuto al secondo ospite della settimana, lo storico Alberto Mario Banti. Ben ritrovato alla Radio Svizzera, professore.
Salve, buongiorno.
Alberto Mario Banti, professore di storia contemporanea e storia culturale presso l'Università di Pisa, specializzato in epoca risorgimentale, ma anche attento conoscitore e analista dei fenomeni culturali di massa, di controculture e tendenze underground. In questo senso ricordiamo il suo poderoso volume quasi enciclopedico sulla storia della cultura di massa del Novecento, si intitola Wonderland, la cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, uscito nel 2019 per La Terza. Ci torneremo nel corso della nostra conversazione, però innanzitutto con lei, professore, vogliamo ripercorrere la storia del pop e della cultura pop. Quando nascono queste etichette, queste categorie, e in che maniera segnano un cambio di paradigma rispetto ai concetti predecessori, almeno dal punto di vista etimologico, di cultura popolare? Questo è particolarmente emblematico se pensiamo per esempio al settore musicale, no? Dal passaggio da popular music a musica pop.
Sì, cultura popolare è un'espressione che in italiano indica ciò che in altre lingue viene indicato con il termine folk, cioè produzioni culturali che sono create dal basso, da comunità rurali, da comunità di lavoratori in quartieri urbani in epoca medievale e moderna, e possono essere canti di lavoro, canti religiosi, narrazioni di protesta, narrazioni religiose, e diciamo svolgono una funzione identitaria per queste comunità. Contemporaneamente ci sono anche delle produzioni culturali che si riservano per il tempo libero, per l'intrattenimento. Ci sono cantastorie, burattinai. E queste produzioni culturali in epoca medievale e moderna sono circoscritte in momenti specifici, fiere, mercati, e quindi in momenti molto particolari della vita, dell'anno. Il cambiamento fondamentale arriva tra 800 e 900, quando molti milioni di persone acquistano due capitali che sono fondamentali per la nascita di una cultura di massa: un capitale materiale, che è le risorse di reddito, quindi soldi da poter destinare a consumi superflui, e un altro capitale è un capitale immateriale, è il tempo libero, la possibilità di avere momenti della giornata o della settimana o del mese da destinare a attività ricreative. E questi sono gli effetti, diciamo, indiretti o diretti delle lotte sindacali, che creano una platea di milioni di persone che possono avvicinarsi a prodotti culturali per l'intrattenimento, ed è lì che nasce la cultura pop, la cultura di massa. E l'altro aspetto fondamentale è che si tratta di una cultura che passa attraverso transazioni di mercato, cioè te la devi comprare la cultura di massa. Questo è, diciamo, sono i tratti fondamentali della cultura pop.
Esiste, professore, una data di nascita, ovviamente simbolica, del pop e della cultura pop?
Penso che prenda forma, per come la conosciamo noi, negli anni 30 negli Stati Uniti, che diciamo prende forma una narrazione, in particolare nelle produzioni cinematografiche hollywoodiane, che ha le caratteristiche che interessano a Claudio Giunta, cioè narrazioni che sono rassicuranti, consolatorie, tendono a come dire, dare una metaforica pacca sulle spalle a persone che paradossalmente appunto stanno vivendo uno dei momenti, no, non paradossalmente, stanno vivendo uno dei momenti più drammatici nella storia economica e sociale degli Stati Uniti, il post-crisi 1929. È lì che nasce una cultura di massa che è, diciamo, fondata e imperniata soprattutto sul lieto fine come dispositivo narrativo essenziale per garantire la rassicurazione, la felicità in qualche modo.
Claudio Giunta, ai nostri microfoni ieri, ricordava come il pop è un ingranaggio complesso, no? Che attraversa alto e basso, caratterizzando produzioni, espressioni, manifestazioni e narrazioni anche molto diverse fra di loro. Alberto Mario Banti, cosa rende pop il pop? È questa dimensione consolatoria e rassicurante che aveva iniziato a introdurci, o c'è dell'altro?
No, diciamo, sono produzioni tendenzialmente abbastanza semplici, abbastanza avvicinabili dal punto di vista della narrazione o della struttura o della forma musicale o della struttura narrativa. Possono essere anche molto sofisticate dal punto di vista estetico e, diciamo, rispetto un pochino alla prospettiva di Claudio Giunta, da storico, osserverei che ci sono fasi in cui dominano le produzioni culturali rassicuranti, imperniate sull'happy ending. La fase anni 30, anni 50 sicuramente è così per gli Stati Uniti. Poi però c'è una fase della storia della cultura di massa, diciamo dal 45 alla metà degli anni 70 in Europa o negli Stati Uniti anche, in cui c'è una geografia della cultura di massa molto differenziata. Ci sono produzioni culturali rassicuranti, che ne so, prendiamo negli anni 60 un prodotto cinematografico come Tutti insieme appassionatamente o Mary Poppins intorno al 1965, quindi grandissimi successi, molto molto rassicuranti, ma ci sono anche produzioni culturali come appunto le produzioni cinematografiche della New English Cinema, della Nouvelle Vague, del realismo, del post-neorealismo in Italia, o le produzioni musicali della musica rock, che non hanno una natura rassicurante, anzi reintroducono il tragico nello spazio della cultura popolare. Poi a partire dalla fine degli anni in avanti si impongono di nuovo narrazioni che sono prevalentemente rassicuranti, e questa è una cosa anche un po' strana dal punto di vista storico, perché mi pare che la nostra civiltà dagli anni 80 fino a oggi sia forse la prima nella storia che tende a rimuovere o marginalizzare il tragico. Quando dico il tragico intendo dire il destino che arriva e colpisce, ma non solo perché qualcuno si sia macchiato di un reato di ibris, ti colpisce e ti porta via, e ti porta via qualunque cosa tu abbia fatto o non fatto. Ecco, questo è un aspetto che mi sembra nelle produzioni della cultura pop dominante tende a essere marginalizzato o rimosso, e il dispositivo dell'happy ending va proprio in quella direzione. Quindi c'è una storia della cultura di massa, ecco.
No, e in questa rimozione del tragico arriviamo proprio alla questione della felicità, no? Il pop fin dalle sue origini, strettamente legate anche alla pubblicità, ti vendo questo prodotto, no? Che renderà la tua vita più comoda, più trendy, più felice, contiene in sé una promessa di felicità illusoria, favolistica. Lei intitolava il suo saggio appunto Wonderland. Oppure il pop comunque è stato comunque capace di costruire immaginari duraturi e contribuire alla felicità della società di massa contemporanea?
E non lo so, questo, diciamo, dipende un po' dalle prospettive della ricezione. Può darsi che se io mi metto a guardare un film Disney sia molto felice alla fine, si è rassicurato. Se ne guardo tanti e hanno la stessa struttura e tendono a rassicurarmi molto, forse alla fine mi stanco anche. Dipende dalle reazioni di chi guarda, chi recepisce il prodotto. Certo, credo che sia vero che appunto negli ultimi decenni del XX secolo e all'inizio del XXI secolo c'è un grande dominio delle produzioni, diciamole così, in breve happy ending. Forse danno la felicità, forse attenuano anche lo spirito critico delle audience, forse chiedono una sospensione permanente dell'incredulità, non una sospensione temporanea dell'incredulità, che a volte è l'aspetto fondamentale per avvicinarsi a qualunque tipo di narrazione. Certo, narrazioni che escludono il tragico che ti fanno vedere la vita rosa sistematicamente, che con l'happy ending ti rassicurano che un ordine morale giusto alla fine sarà realizzato, un po' secondo me infantilizzano anche il pubblico, quindi diciamo sarà una felicità, ma forse anche una felicità un po' infantile quella del pop.
Sospensioni permanenti che rischiano di infantilizzare e anche alienare il pubblico e i consumatori. Noi ci fermiamo qui per oggi ringraziando lo storico Alberto Mario Banti per le sue letture. Grazie professore, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, grazie a voi.